il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Acclamiamo alla parola del Signore. Alleluia! Quella che abbiamo ascoltato in questa seconda domenica di Avvento, di una importanza eccezionale per la nostra vita odierna, per il nostro mondo e le nostre culture che si incontrano in Europa e a volte si scontrano violentemente. Preparate la strada al Signore. Questo è il grido di gioia che il profeta Isaia dà al mondo intero. Preparare come? Isaia scrive, divinamente ispirato, che ci sarà un mondo nuovo, ci sarà una vita nuova, ci sarà un'epoca completamente diversa. L'epoca nella quale il profeta vive è l'epoca del VII secolo prima di Cristo, in cui le violenze e le sopraffazioni sembravano di norma, di legge. Come sarà questa nuova epoca? Due segni di importanza qualitativamente molto diversa abbiamo a scoprire in questa seconda tappa che ci prepara alla prima venuta del Signore, il Natale, alla seconda venuta, il giudizio e la valutazione finale. Il primo segno, che la tradizione della Chiesa, soprattutto nord europea, ha messo particolarmente in azione, in concreta azione, nella vita della tradizione della Chiesa stessa, tradizione intesa come consegna a coloro e a quelle generazioni che vengono sempre immediatamente dopo. il segno della corona di avvento che noi abbiamo posto ormai da diversi anni sull'altare. Corona di avvento che per qualcuno è solo un ornamento in più, un po' di candele. E invece per la tradizione soprattutto nord europea è qualcosa di molto più importante. È una corona anzitutto. E la corona la mettono sul loro capo i re. Cioè le persone che guidano, chiamate dall'autorità di Dio, a guidare il mondo, le nazioni, i popoli, le razze, le lingue, le culture. Ma questa corona è particolare, perché il re che viene esaltato in questo modo non è uno dei tanti re che noi abbiamo sulla faccia di questa terra, ma è il re dei re. È il re, dice Isaia nella prima lettura, pastore. È quel re che ama il suo popolo al punto tale da donare tutto quanto se stesso, da esserne il salvatore, il redentore, il santificatore. Ora, la corona d'avvento sarebbe opportuno che noi la riscoprissimo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, non diventasse solo un centro tavola, ma diventasse un momento in cui il cammino dell'avvento diventa una specie di cammino della nostra vita. I colori delle candele sono i quattro colori liturgici fondamentali che addirittura dal 1100 vengono ad essere proclamati e usati nella liturgia del mondo europeo. Pertanto questi colori abbracciano e occupano tutto il tempo e lo spazio in cui noi in comunità, in chiesa, in comunità ecclesiale lodiamo il Signore. Allora l'avvento non è semplicemente il periodo della corona d'avvento, ma la corona di avvento dice che noi, Cristo Gesù, re dei re, lo accogliamo in tutti gli anni, in tutti i giorni, in tutte le feste e in tutte le giornate feriali della nostra vita. È Lui il centro, è Lui il protagonista, è Lui che ci dà la forza, la grazia, la gioia di poter credere in Lui e di credere in questa nuova epoca messianica che il Signore ci regala attraverso il profeta. Ma c'è un passo in più da compiere, l'unione tra questo primo segno tradizionale, la corona d'avvento, e il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. È il Vangelo dei primi 8 versetti del primo capitolo di San Marco. E San Marco è il Vangelo più breve dei 4, è quello che non usa mai fronzoli particolari, ma che usa l'essenziale della rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché allora vi invito durante la settimana a riandare a questi primi 8 versetti del Vangelo di Marco. Marco che è quell'evangelista che redige la fede della comunità petrina, di cui lui era particolarmente amico e seguace, discepolo, primo papa. Qual è la rivelazione di fondo che Marco annuncia nel suo Vangelo? E che tutte le volte che noi andiamo avanti con un brano o l'altro di questo evangelista, dobbiamo tenere presente nel nostro cuore, nella nostra mente e nella nostra vita del 2014. Inizio del Vangelo di Gesù, virgola, Cristo, virgola, figlio di Dio. Le virgole sono importanti anche loro. E in greco questa tesi enunciata viene ancora più ad essere significativa. Arche. Questa è la prima parola che Marco usa. Come in Genesi capitolo primo, en arche. All'inizio c'era il caos che è diventato cosmo, il disordine che Dio ha fatto diventare ordine perché lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ma poi il primo Adamo e la prima Eva, cioè il primo uomo e la prima donna, hanno fatto una confusione enorme, riducendo ancora la loro vita caotica, perché hanno accolto un tipo di esistenza come se Dio non fosse presente, il peccato originale. E allora c'è un arche, c'è un inizio nuovo, di un nuovo Adamo. Cioè di un uomo fatto di terra, Gesù Cristo, meglio, Gesù il Salvatore, virgola Cristo, virgola ancora, cioè il Messia, ecco l'epoca nuova che lui inaugura, l'epoca messianica, ma perché lui è figlio di Dio, non è un uomo come tanti. Non è un uomo che ha lasciato una traccia storica di sapienza, o di potere, o di violenza, no. È il Messia, figlio di Dio, che ci salva. Questo è l'enunciato della tesi del Vangelo di Marco. Questo è un enunciato. Lo chiamiamo un enunciato teologico, quindi di una profondità sconvolgente. Ma che poi viene verificato quando? Al momento del Golgota, quando Gesù è sulla croce, quando cominciano i terremoti, la luce se ne va, circa, dirà San Paolo, 500 uomini santi risorgono dai morti a Gerusalemme. E quando un militare, il centurione, un uomo che doveva obbedire ad essere violento, dirà, guardando quel Gesù Cristo, costui era veramente il figlio di Dio. Tutta la tesi, quindi tutto il Vangelo di San Marco, corre dal primo versetto del primo capitolo al momento della proclamazione di questo centurione. E tutto è un mosaico splendido che ti fa cogliere come lui, Gesù, non sia uno dei tanti, ma sia il figlio di Dio fatto uomo. A questo punto, allora, in questa seconda domenica di Avvento, che in fondo è così forte nella interpretazione profonda del nostro esistere, ci possiamo anche chiedere, ma allora come facciamo noi a prepararci alla prima venuta del Signore e alla seconda venuta del Signore? Come facciamo noi a cogliere i segni di questa epoca messianica inaugurata da Lui, Figlio di Dio, che perché ha dato la sua vita sulla croce è veramente, totalmente, completamente Figlio di Dio? E allora San Marco cosa ti pone? davanti agli occhi e nel cuore non alcune parole di conforto e di consolazione, ma ti pone davanti agli occhi una persona modello della tua vita, che si chiama Giovanni Battista. Questo Giovanni Battista è l'angelo precursore, cioè l'angelo che prepara l'epoca messianica, che prepara la venuta di Gesù Cristo, figlio di Dio, fatto uomo. E Giovanni ti dice con la sua persona, con le sue scelte povere e umili, che cosa è venuto a fare. Non che cosa è venuto a dire o a pensare, che cosa è venuto a fare. Lui annuncia con se stesso che c'è un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. In altre parole, c'è un battesimo di metanoia, cioè di cambiamento di testa, di cambiamento di cuore, di cambiamento di giudizio, di cambiamento di vita. Non più di odio, non più di sopraffazione, non più di egoismo, non più di uccisione o di violenza, ma di amore, di bontà, di servizio, di gioia nel amare gli altri, di totale gioia ed esultanza nel fare sì che gli altri, dirà San Giovanni, abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Veste di peli di cammello, ha una cintura di pelle attorno ai fianchi, mangia cavallette e miele selvatico. La conversione è questa anche. Noi ci lamentiamo oggi, non abbiamo più lavoro, siamo nella miseria, la nostra povertà non ce la fa più ad arrivare al mese, alla retribuzione economica. Lo senti Giovanni come imposta la sua vita? Direi non solo nell'accontentarsi del necessario, ma nell'andare ben più giù del necessario, nel scegliere la grazia di essere povero. Ma c'è un'ultima frase, termino immediatamente, che a noi oggi sfugge perché non fa più parte del nostro contesto culturale e soprattutto noi siamo un pochettino al di là della Bibbia. Ci serve la Bibbia, la leggiamo, non ci serve la Bibbia, la leggiamo. E invece lo sbaglio più grosso è quello di non essere affamati e assetati di questa parola. Bene, l'unica parola che Giovanni nel Vangelo di Marco pronuncia è: non sono degno di chinarmi davanti a questo Messia, a questo Gesù Cristo, figlio di Dio, non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Noi che parecchie volte interpretiamo la parola di Dio a nostro uso e consumo, ma sì, si è professato servo, schiavo del Messia. No. Se noi andiamo alla Bibbia, la Bibbia ha un elemento importantissimo dal punto di vista del codice matrimoniale. Qual è? Il famoso uso detto e scritto del Elisha. Che significa? Era una specie di privilegio che l'amico dello sposo aveva quando lo sposo si era sposato e al termine della giornata o della settimana di festa, lui aveva questo privilegio di accompagnare l'amico sposato nel talamo e di slegargli i sandali. quasi a dire: io non voglio prenderti la sposa. Tu, lo sposo, hai la tua sposa, la mantieni, vivi con lei, vivi nella sua intimità. Ricordati però che io sarò sempre, sempre tuo amico. Forse è un recupero che dobbiamo fare noi, del tempo di avvento, della nostra vita. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il padrone, ma vi chiamo amici, perché l'amico sa quello che fa il padrone, ha una profonda intimità, diversa da quella matrimoniale, ma è un'intimità vera, è una comunione di cuori. È quella comunione per la quale tu collabori con gioia, con amore al progetto della salvezza di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Che il Signore doni a noi questo elemento matrimoniale della Chedisha, che poi addirittura si sviluppa nella capitolo del Levirato, ma questo è un altro discorso. Chiediamo al Signore allora di fare sì che, come Giovanni il Battista, anche noi, per proclamare Gesù re dei re, salvatore del mondo, figlio di Dio fatto uomo, possiamo preparare con umiltà e gioia la strada del Signore, raddrizzare i suoi sentieri. Ogni uomo, anche attraverso la nostra collaborazione, perché no, potrà vedere la salvezza di Dio.